KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. KC, programma di frontiera. KC, al confine. Ascoltando per mano. KC. Allora, i migliori saluti a tutti. Andiamo avanti questa volta con la seconda parte di un programma che abbiamo chiamato Le Glorie di Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, personaggio nato circa 5 secoli fa in India, che in una famiglia di tradizione elevata culturalmente e socialmente, una famiglia di Brahmana Hindu, con il nome di Sakaram Mallik, era cresciuto fino a arrivare a lasciar perdere, strada facendolo a rinnegare la sua origine di Hindu, e a frequentare sempre più il mondo della mondanità politica musulmana nel distretto del Bengala, nello stato del Bengala, che era appunto uno degli stati che allora era sotto l'attenzione politica del governo musulmano. Il responsabile politicamente della zona era allora un tale Shah Nawab Hussain, che era praticamente il capo dello Stato. Il nostro amico Sakaram Mallik, salendo di grado nella scala del potere politico locale, era arrivato ad essere uomo di fiducia del Nababbo, del governatore, lo Shah Hussein, al punto di trovare nelle sue mani per lunghi periodi il governo proprio assoluto della regione, quando lo Shah, che aveva una particolare predilezione per partite di caccia e partite di guerra, si assentava dagli affari di Stato appunto per seguire le sue passioni. Si muoveva in quegli anni, non soltanto nel Bengala ma in tutta l'India, la figura straripante di Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu non era altro che il Signore Krishna stesso, apparso in quel momento particolare storicamente a Navadvipa, in Bengala, per impersonare la parte del devoto del Signore e offrire così a tutti quanti volessero capire esattamente come dovesse comportarsi un devoto del Signore un esempio chiaro e fulgido. Il nostro Sakaram Mallik aveva anche un fratello, si chiamava Dabir Khas, che era anche lui un ministro, così dire, non senza portafoglio ma quasi, insomma, di rango minore nei quadri del governo bengalese. Bene, Sakaram Mallik incomincia a guadagnare grande interesse per la figura di Chaitanya Mahaprabhu, per l'oggetto della sua predica, per quel grande movimento sociale, politico, religioso e filosofico che Chaitanya Mahaprabhu aveva saputo stimolare e muovere, portando in piazza, si fa per dire in piazza, per le strade, centinaia di migliaia di persone che avevano trovato un modo anche di manifestare unitamente contro la repressione musulmana, che voleva vietare loro la pratica del canto devozionale e congregazionale dei Santi Nomi del Signore. E Chaitanya Mahaprabhu era persona di grande rilievo storico e anche sociale, oltre che filosofico e religioso in quel momento, al punto da impressionare grandemente un primo ministro. Abbiamo detto nel corso della puntata precedente, che stiamo tentando di riassumere velocemente, che l'attenzione di Sakar Malik per il movimento del Sankirtan di Sri Chaitanya Mahaprabhu corrisponderebbe ai nostri giorni a quella che un nostro primo ministro potesse manifestare in modo così serio e determinato. Se il primo ministro, il capo del Consiglio dei Ministri qui in Italia, il capo del governo, decidesse di lasciare il suo posto di potere nell'equilibrio governativo per raggiungere e unirsi al movimento Hare Krishna, sarebbe esattamente quanto fece allora, circa 5 secoli fa, Sakar Malik, provocando, lo possiamo ben capire, la meraviglia e lo stupore, oltre che l'incredula considerazione, del appunto capo dello Stato, come se il Presidente della Repubblica rimanesse perplesso perché il Primo Ministro, il capo del governo, di colpo, all'improvviso, un giorno con l'altro, decide di unirsi al movimento Hare Krishna. Questo è quanto successe dopo aver provato numerose volte con tutti i modi possibili della lusinga, della corruzione, di dissuadere il suo primo ministro da questo suo intento, rinunciando ad ogni speranza, il governatore, lo Shah Nawab Hussein, decise di rinchiudere in prigione il suo primo ministro Sakar Malik, il quale riuscì a evadere grazie anche alla ricchezza di cui poteva disporre, comprando il suo carceriere per 10.000 pezzi d'oro. Comprato per 10.000 pezzi d'oro, ecco che Sakar Malik si trova a sfuggire, braccato, ricercato, per regioni che sono fatte di foreste, di spiagge, di giungla e di corse nella notte nella foresta per sfuggire all'attenzione delle guardie dello Shah, e con un suo servitore che credeva fedele, ecco che Sakar Malik di notte si trova nella giungla a tentare un rifugio e un ristoro in una locanda, in un albergo. Potete immaginare un albergo in India 5 secoli fa, in mezzo alla giungla, che tipo di scena potesse offrire. Chi di voi è stato a Oriente forse potrà farsene un'idea. Ma anche quello che poteva sembrare un rifugio sicuro per passare la notte, per riposarsi dopo una faticosa corsa senza tregua per sfuggire alla caccia delle guardie dello Shah, ecco che anche quello che poteva sembrare un rifugio tranquillo e sicuro per la notte potrebbe rivelarsi denso di inattesi significati pericolosi. Ed è quello che succede in effetti. L'oste, uomo cui non sfuggivano i tratti raffinati e ricchi del suo cliente, così avvicinatosi in nottetempo, aveva intuito che doveva esserci la ricchezza. Aveva sentito parlare addirittura, qualcuno chissà in che modo, aveva visto, aveva intuito, che c'erano delle monete d'oro da qualche parte che avrebbero potuto essere rubate. E allora, detto fatto, il piano di uccidere brutalmente a sangue freddo nella notte il viaggiatore, il nostro eroe appunto, uccidere il suo servitore per derubare entrambi di quelle monete d'oro che lui è sicuro da qualche parte dovranno pur essere. Premettiamo che Sakar Malik non sapeva di portare con sé del denaro. Il suo servitore, a sua insaputa, aveva salvato nel corso di quella pratica di corruzione verso il carceriere, aveva salvato alcune monete d'oro, 8 per la precisione. E quelle 8 monete valevano appunto in quel momento la vita di entrambi. uomo di grande intelligenza ed esperienza, politico raffinato ed esperto, Sakhar Malik decide di svelare il gioco e la posta. Caro oste, se tu miri alle nostre monete d'oro, alle nostre 7 monete d'oro, perché a questo punto il servitore denuncia di possedere soltanto 7 delle 8 monete d'oro, stai tranquillo, rilassati pure, puoi prenderle fin d'ora, non ci servono, non siamo attaccati a questo denaro. È ovvio che siamo attaccati di più alla nostra vita. L'oste rifiuta, ma no, sei una brava persona, non volevo veramente. Poi alla fine prende le 7 monete d'oro e decide di accompagnare nel viaggio di notte, nella giungla, Sakhar Malik, che a quel momento non si sente più sicuro nemmeno in quel rifugio e vuole senz'altro proseguire. E così, eccoci un'altra volta in cammino, con poco riposo, con quasi nessun riposo, con un carico faticoso che è quello del peso di una fuga da sostenere, mossi di notte dentro una giungla, accompagnati comunque da questo oste che si era tramutato in guida. Certo, ed è chiaro che in quei momenti risuonavano nel cuore, nella memoria, nell'animo del nostro Sakhar Malik, che in seguito appunto impareremo a riconoscere come Sanatana Goswami. È chiaro che in quei momenti tornavano nella sua memoria, nel suo cuore, gli echi di quel canto meraviglioso che aveva toccato la sua sensibilità più profonda, promuovendo una trasformazione così radicale e totale della sua esistenza, il canto del mantra Hare Krishna. Se lo ricordava bene. Fuori della giungla, Sanatana si era liberato dal suo servitore, l'aveva rimandato a casa. Quella persona si supponeva che fosse un suo aiutante. Avrebbe dovuto assisterlo, servirlo. Eppure, segretamente, senza dir nulla, portava con sé 8 monete d'oro. E quando il suo padrone gli aveva domandato se era vero che portasse del denaro con sé, aveva mentito, denunciando il possesso soltanto di 7 monete, perché una sera tenuta per se stesso. e quella circostanza non aveva soddisfatto minimamente Sanatana. Sanatana Goswami, che era il grande devoto in quel momento nel suo cuore, ancora non espresso, che sarebbe diventato, ben sapeva che il denaro può essere usato, certamente, senza limite, senza riserva alcuna, al servizio di Krishna. Ma sapeva anche che il denaro usato per il proprio interesse personale, per quella che definiamo la gratificazione dei sensi, per varie prospettive che mirano comunque a soddisfare la nostra sensualità, ecco, in quel modo il denaro diventa velenoso, pericoloso, rischioso, al punto di guidare, mosso, muovendo l'invidia di altri, in quella circostanza che abbiamo appena visto, dell'oste che voleva ucciderli per prendere il denaro, appunto di portare loro in una seria condizione di pericolo. Sanatana Goswami realizza che dopo tutto lui è stato sempre una persona ricca. È uscito di prigione pagando 10.000 pezzi d'oro. Stava per perdere la vita per 8 pezzi d'oro, ne aveva appena pagati 10.000. Un uomo ricco che aveva il desiderio di buttarsi decisamente in quella fase della propria esistenza che avrebbe considerato la rinuncia. Bisognava trasformarsi in modo radicale, bisognava dimenticare ogni segno che potesse riportare a lui stesso e agli altri la memoria del suo passato di aristocratico. Lui voleva andare a incontrare il signore Chaitanya Mahaprabhu e voleva incontrarlo con un'attitudine propria, adatta, con uno spirito puro ed umile, non come un ricco. Allora, che Sakar Mallik, Sanatana Goswami, d'ora in avanti lo chiameremo solo e soltanto Sanatana Goswami, decide di liberarsi di tutto quanto si sta portando dietro. Non che si stesse portando dietro molto, ma persino quelli che erano rimasti i resti del suo abito di rango, pur rovinati e rotti da una fuga difficile in mezzo alla giungla, persino di quelli voleva liberarsi per assumere l'aspetto di quello che apparirebbe ai nostri occhi oggi, un mendicante. Viaggiando, così si direbbe, in disguise quasi, come mascherato, ma non in realtà mascherato, ma anzi con un abito e un aspetto che aveva scelto in modo così preciso, Sanatana incontra un suo cugino. In altre occasioni un parente l'aveva incontrato, magari l'avrebbe incontrato ad una festa. non a una festa del nostro Settecento dove si alzavano minuetti, ma a feste che avevano comunque i tratti, la ricchezza e l'esclusività di queste circostanze. Il nostro Sanatana era primo ministro di un governo musulmano dello Stato del Bengala, e quindi sicuramente non mancavano occasioni di mondanità, di ricchezza, di sfarzo, di divertimento, di tutto quanto stava fuggendo Sanatana ora verso la sua nuova fresca realizzazione, che lo portava verso il desiderio di esprimere la sua vera natura, al di là di quello che gli era parsa la vita migliore possibile. Lui era arrivato ai vertici della scala sociale, a posizioni di grande prestigio, di grande rango, che era pronto a lasciare, ed ora lo vediamo camminare vestito come un povero mendicante, portando in mano una ciotola per l'acqua, ed incontrare un suo parente, che magari l'ultima volta un cugino aveva incontrato a un ricevimento alla corte dello Scià, e che ora incontra sulla riva di un fiume, perplesso non Sanatana ma il suo parente, nel vederlo ridotto così. E insiste il parente: perché accetti qualcosa? Ma perché ti sei ridotto così? Cosa ti è successo? E non può capire lui, con il fatto che è pienamente immerso in quella stessa vita che Sanatana ha già deciso di lasciare. Parente, il cugino insiste: ti prego, accetta qualcosa, prendi, era a cavallo lui, e Sanatana era a piedi, prendi il mio cavallo, io proseguo a piedi, troverò qualcos'altro. No, davvero, prendi del denaro. No, davvero, prendi qualcosa, prendi almeno questa coperta. E si leva uno scialla, un chadar, finemente ricamato, un abito di lusso, diremmo noi, che mal si armonizzava con l'aspetto trasandato ormai del nostro Sanatana, che aveva vissuto la scelta della rinuncia. Ma lo accetta questo chadar, questa coperta, se la mette in spalla e si salutano. Sanatana finalmente arriva a Benares. Entra in Benares ed è felice di sapere, perché ne raccoglie l'eco immediatamente, che Chaitanya Mahaprabhu, il Signore stesso che lui stava cercando, che aveva cercato con così grande determinazione e coraggio attraverso avventure che erano davvero insolite per l'abitudine del suo rango, vivendo da povero, da mendicante, stracciato, senza nulla da mangiare, quasi nudo in mezzo alla foresta, sfuggendo alle insidie di un tentato assassinio, alle insidie di un servitore non sincero che si portava dietro, sfuggendo ancora alla lusinga dell'incontro di un suo consanguineo che lo riportava e ha tentato di riportarlo, come svegliandolo da un incubo o da un sogno o da un... o da un incantesimo, forse. Che fai, Sanatana? Gli aveva urlato, gli aveva ricordato senz'altro l'abitudine della sua vita di ricco e di potente. Eppure era sfuggito a quella lusinga, aveva una determinazione fissa e chiara nel cuore: raggiungere Benares, cercare l'incontro con Dio, la persona suprema, che era lì presente, a sua disposizione, nell'aspetto e nella forma e col nome di Chaitanya Mahaprabhu. aveva scoperto come arrivare vicino alla casa dove sapeva abitare il signore Chaitanya. Si era avvicinato, era arrivato davanti alla soglia, era la casa di Chandrasekhara Acharya. Chandrasekhara ospitava a casa sua Chaitanya Mahaprabhu. Il Signore Supremo non aveva perso l'occasione di notare, di sentire immediatamente, perché non lo vedeva, di sentire immediatamente la presenza di una grande anima nella sua immediata vicinanza. Aveva chiesto a Chandrasekhara di andare fuori perché una grande personalità era arrivata. Aveva detto: vai fuori, c'è un grande devoto che aspetta fuori, vicino alla porta, fallo entrare. Chandrasekhara era uscito, si era guardato intorno, aveva guardato meglio a destra, a sinistra, davanti. Chaitanya Mahaprabhu gli aveva chiesto di uscire e far entrare il grande devoto che stava fuori dalla porta. Ma quale grande devoto? Chandrasekhara non vedeva nessun grande devoto. Signore, non c'è nessuno fuori, forse non ho capito, ma chi cerchi? Non ci sono grandi devoti fuori dalla porta. C'è soltanto uno straccione con la barba lunga. L'uomo che hai visto, rispose Chaitanya, è un puro devoto. Fallo entrare. Possiamo capire quindi che non è facile riconoscere un grande devoto, non è facile riconoscere un puro devoto, non è sufficiente guardare per capire con gli occhi, bisogna avere una visione diversa che quella che possono regalare la retina, le palpebre, il bulbo oculare, bisogna avere una visione spirituale, una visione più sottile. Quindi dobbiamo comprendere che nessuno, a meno che non possieda una pura, autentica, genuina conoscenza spirituale, è in grado di riconoscere un puro devoto. Ci sono molti pretesi maestri che si fanno crescere lunghe barbe, lunghi capelli, vestono abiti arancioni o zafferano e pretendono di impartire insegnamenti trascendentali. ma non è possibile riconoscere un vero maestro da quanto appare, da quel che sembra, e neanche dalle sue parole. La cosa migliore è riconoscerlo come un puro, autentico devoto, dai suoi insegnamenti, dal suo esempio. Quando Sanatana era entrato nella casa dove era Chaitanya Mahaprabhu, il signore Chaitanya si era fatto incontro, l'aveva abbracciato. Aveva tentato di abbracciarlo, ma Sanatana si era scostato, non si pensava degno di quell'abbraccio. Non si sentiva degno di quell'abbraccio. Aveva evitato la mano del signore Chaitanya. Mio caro signore, non mi toccare. Ti voglio abbracciare, aveva risposto il signore, perché questo abbraccio mi purificherà. Tu sei un grande devoto. Con il tuo servizio devozionale puoi liberare tutto l'universo e fare ognuno capace di tornare indietro a casa, da Dio. Sanatana Goswami raccontò al signore la sua avventura recente, come era scappato di prigione, come era scappato all'inseguimento delle guardie, come era scampato a un tentativo di assassinio. E il signore lo introdusse, lo presentò a Chandrasekhara. Chiese a Chandrasekhara di portarlo da un barbiere, di farlo ratere, di aiutarlo a rimettersi a posto, di riguadagnare il suo aspetto gentile, cura della sua natura. Una lunga barba gli era cresciuta, incolta, in tutti quei giorni di fuga. Chandrasekhara si sentiva un po' in colpa, aveva guardato fuori dalla porta e non aveva riconosciuto il puro devoto che Chaitanya gli aveva indicato, anzi l'aveva scambiato per uno straccione, quasi un'offesa. Ora cercava di farsi perdonare, non c'era bisogno di farsi perdonare perché Sanatana davvero non aveva nulla di cui perdonare Chandrasekhara, pieno com'era della sua misericordia e della sua grata riconoscenza. Stava incontrando il Signore nella sua casa, gli era eternamente grato. Chandrasekhara offrì a Sanatana degli abiti nuovi. Sanatana li rifiutò, accettò soltanto degli abiti usati. Chandrasekhara lo invitò ogni giorno a pranzo. Devi venire da me tutti i giorni a mangiare, ti prego, fammi felice. Sanatana rispose: per tutto il tempo che mi fermerò qui a Benares, provvederò a me stesso elemosinando da porta a porta. Il il signore Chaitanya era molto soddisfatto. Qualcuno gli raccontava di come si comportava la Sanatana giù a Benares ed era molto soddisfatto. Lo vedeva vivere pienamente con gioia e determinazione quella rinuncia che è il modo migliore per avvicinarsi appunto alla conoscenza del Signore. Ma aveva notato che la coperta che Sanatana aveva ricevuto dal suo cugino, ricordate quando l'aveva incontrato ai margini della foresta, stonava e mal si addiceva alla sua condizione di uomo rinunciato. Sanatana se ne accorse e lo intuì. Era chiaro che il Signore non approvava, che non avrebbe potuto approvarlo. Si avvicinò allora ai banchi del Gange, cercò un mendicante, cercò qualcuno con cui poter scambiare la sua ricca coperta, che tradiva un valore impossibile per ognuno di quei poveri rinunciati che lavavano le loro lise vesti, vecchie, antiche, stracciate, sporche, rovinate, usate, lì sul fiume. Sanatana aveva una coperta di grande valore e cercava di scambiarla con uno straccio. Non gli fu difficile. Signore, vuoi prenderti gioco di me, vero? Disse il mendicante quando si sentì proporre lo scambio. Tu ti vuoi prendere gioco di me, vero, signore? Perché ti vuoi prendere gioco di me? Non mi sto prendendo gioco di te. Sono serio. Vuoi essere così gentile da scambiare quel pezzo di tessuto che vesti con questa coperta? E così, ricco del più povero abito che era riuscito a trovare, Sanatana avvicinò Chaitanya. Poiché tu sei intelligente, disse Chaitanya, hai lasciato dietro di te ora anche il ricordo estremo, l'ultimo segno della ricchezza materiale che avevi. Hai lasciato dietro di te l'attrazione per la ricchezza. Thank you. Io non sono niente, signora, sono nato in una famiglia che è l'ultima, veramente. E sono nata la che parla. Il mio passato, le mie compagnie, le mie abitudini, tutte cose abominevoli. Sono il più caduto fra gli uomini, non sono intelligente. Nel buio, sprofondato nel buio del godimento materiale, in quel sogno di illusioni, in quell'illusione che è un sogno, inseguendo quella felicità che svanisce e non esiste. Non ho mai veramente capito e saputo che cosa fosse lo scopo della vita, quale fosse lo scopo migliore cui puntare nella vita. È vero, nel mondo materiale ho avuto un qualche successo, ho guadagnato ricchezza, fama, potere. La gente mi conosce come un grande uomo, ma loro non sanno. Sono in realtà un tale sciocco. Così sciocco da aver pensato per qualche momento nella mia vita di essere un erudito, di conoscere, di avere qualche valore. Tu mi hai accettato come il tuo servitore e mi hai liberato dal condizionamento della vita materiale, dalla trappola dell'esistenza materiale. Ti prego, Signore, mostrami ora il mio dovere, fammi capire cosa devo fare per liberarmi. Possiamo notare, come ricordava Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dall'esempio di Sanatana Goswami, come la liberazione non sia in realtà lo stadio finale della nostra esistenza. Non bisogna soltanto puntare alla liberazione. Chaitanya aveva riconosciuto la liberazione piena, completa, totale, sottesa dalla purezza dell'anima e del desiderio di Sanatana. Pure Sanatana stava a domandare il suo dovere, qual è il mio dovere? Dopo la liberazione esistono le attività liberate. Agire prima della liberazione, agire condizionati, liberarsi ed agire da liberati. Raggiungere la liberazione per molti è uno scopo da esistenze intere, nel tempo eterno, per spazi infiniti. E chi la raggiunge, le vere grandi anime che raggiungono la liberazione, sentono di non essere arrivate per questo in fondo nella loro vita spirituale. Perché l'azione nella coscienza di Dio, di Krishna, questa è la vera rinuncia. Sanatana Goswami si muove quindi. Si muove facendo delle domande, e questa è l'attività principale che il ricercatore sincero sulla strada della realizzazione deve muovere verso quello che considera il suo maestro spirituale, porre delle domande. Sanatana pone molte domande a Chaitanya Mahaprabhu e le ascolta con attenzione le risposte del Signore, che ha scelto come suo maestro. Gli insegnamenti del Signore Chaitanya a Sanatana Goswami sono delle istruzioni precise. Iniziano dove gli insegnamenti della Bhagavad Gita terminano. Nell'ultima istruzione della Bhagavad Gita, Krishna, il Signore Supremo, rispondendo alle domande di Arjuna, dice che l'attività che può portare alla vera felicità è la resa al Signore. La resa al Signore. Ma qui c'è di più. Chaitanya Mahaprabhu, rivolgendosi a Sanatana Goswami, gli ricorda che dopo la liberazione l'attività ancora resa in servizio al Signore porta alla liberazione finale. Le attività trascendentali di un'anima arresa. Questa è l'essenza della vita devozionale. L'essenza del servizio devozionale. Sanatana Goswami riceve anche delle istruzioni precise dal Signore, l'impegno a scrivere. Tu devi scrivere. Tu, Sanatana, dovrai scrivere o comporre opere di letteratura devozionale che serviranno in futuro come riferimento preciso a intere generazioni di devoti. Questo deve fare Sanatana. Sanatana non si sente capace di farlo. Lui lo sa di non avere valore, ma il Signore glielo domanda precisamente. Devi farlo. E non c'è nulla che possa risultare impossibile seguendo l'istruzione del proprio maestro spirituale. Che dire quando il maestro è direttamente Krishna, Dio, la persona suprema? È questo che si trova a vivere Sanatana Goswami quando viene richiesto di impegnarsi in quest'opera di letteratura trascendentale. Think about it, pensaci, e pensarci e realizzarlo fu un attimo per Sanatana, che accettò questo compito pure con la misura della sua grande umiltà e la coscienza del suo limite. Il Signore lo benedisse dicendo che per la grazia di Krishna qualunque cosa tu scriverai verrà dal tuo cuore e sarà accettata, così proprio come tutti quelli che cercando la verità potranno rivolgersi verso la risoluzione delle proprie domande. Ti darò qualche indicazione che tu svilupperai, e ce n'è una in particolare, la più importante, che tu devi capire come ricordare a tutti che tutti devono accettare un maestro spirituale autentico. E questo è quanto si presenta davanti a tutti quanti vogliono procedere in questo viaggio di realizzazione. Trovare un maestro significa prima di tutto cercare un maestro, e cercare un maestro significa muovere nel cuore quei desideri sinceri che vogliono portarci alla comprensione. E ci vorrà del tempo, forse, non succederà in un giorno, neanche in una settimana, o neanche in un mese. Ma se c'è il desiderio crescerà, germogliando sicuro come un germoglio sicuro sa fare. Crescendo in qualcosa che il germoglio racchiude e socchiude, nasconde, ma tiene in serbo con cura. La pianta che è in un germoglio, la pianta che è in un seme, presente tutta nella sua vita espressa, eppure così nascosta, così improbabilmente presente in quel piccolo seme, eppure va a svilupparsi. Quel piccolo seme è il desiderio di capire, di conoscere, e va curato, va seguito con cura, con la determinazione che è propria e capace soltanto dell'amore. I've been around the world looking for something, looking per qualcosa. Sono stato in giro per il mondo cercando per qualcosa, cantano loro, eh? Cercando che cosa? Cercando una donna, forse? Cercando una casa? Cercando una dimensione, una collocazione, un'identità, uno scopo, una certezza, un equilibrio. Dopo aver ricevuto delle istruzioni dettagliate dal Signore su come comportarsi nella sua attività nuova di letteratura devozionale, di stesura, stenditore di letteratura devozionale, Sanatana Goswami si mosse da Benares alla volta di Vrindavana e lì portò avanti con grande determinazione la missione ricevuta in compito, come dovere, dal Signore Chaitanya. Divenne uno dei sei Goswami di Vrindavana, i famosi sei Goswami di Vrindavana, che propagarono gli insegnamenti immortali del Signore Chaitanya Mahaprabhu, i suoi discepoli più immediati. Signore Chaitanya Mahaprabhu lasciò soltanto 8 versi scritti. Ma lasciò anche ai sei Goswami di Vrindavana il compito di spiegare pienamente il significato di quelle note. Per la misericordia dei sei Goswami di Vrindavana, le ricchezze del servizio devozionale sono state svelate e rese comprensibili a tutti quanti si avvicinano all'avventura del servizio devozionale. E non soltanto Sanatana Goswami e gli altri Goswami scrissero dei libri. Li rappresentarono con l'esempio effulgente della loro vita. Sanatana Goswami, su incarico del Signore Chaitanya, si trasformò anche in archeologo trascendentale. andò a cercare di riportare alla luce gli antichi luoghi che videro, che furono protagonisti, che furono scena delle avventure giovanili del signore Krishna quando migliaia di anni in precedenza aveva abitato le zone di Vrindavana per svelare e svolgere là i suoi passatempi. Sanatana Goswami insieme agli altri Goswami costruì 7 importanti templi nella zona di Vrindavana per l'adorazione del Signore Krishna, la terra Vrindavana, la terra appunto dove Krishna apparve. Ed era impegnato, a volte scriveva, a volte danzava, a volte cantava sulle rive del fiume Yamuna, sempre comunque vivendo e mostrando sentimenti di estasi, di amore per Krishna, per le gopi, e portando avanti con fiducia, con gioia, con piena realizzazione gli ordini del Signore Chaitanya. I Goswami non dormivano quasi, non mangiavano quasi, riposavano sotto un albero cambiandolo ogni notte per non sviluppare attaccamento nemmeno a una dimora approssimativa e fortunosa come l'ombra di un albero o il tronco di un albero. Dormivano un'ora, 2 ore forse la notte, non avevano tempo da perdere, il tempo era da vivere coscientemente nella gioia piena vissuta della realizzazione del Signore. Sanatana Goswami era stato molto ricco, ricchissimo, e aveva abbandonato tutto, pur si sentiva in colpa ora per la colpa di possedere e di aver guadagnato il grande tesoro dell'amore per Dio. Sanatana Goswami, che era stato un ministro del governo musulmano dello stato del Bengala, che aveva lasciato tutto, che aveva vissuto ogni tipo di avventura nell'altra faccia dell'esistenza, quella che il destino sembrava non avergli riservato, visto che era nato ricco ed era diventato anche più ricco, che era nato in una famiglia colta e aristocratica ed era diventato anche più famoso e anche più potente di quanto la sua stessa origine potesse regalargli. Sanatana Goswami, che aveva mostrato l'esempio di una rinuncia applicata con determinazione e sicurezza nel corso di un'esistenza, che in quel modo poteva guadagnare il valore che è proprio di chi sa votare la propria vita al desiderio di conoscere e di realizzare.
KC, un programma di Krishna Chaitanya Das.
C'è qualcosa che possiamo imparare da questo esempio noi?
Programma di frontiera.
Frontiera fra cosa? Qual è la nostra vita? A cosa miriamo?
KC. Al confine,
fra cosa e cosa?
Ascoltando per mano,
ascoltando meglio insieme se possibile, ma l'idea è di comprendere.
KC.
migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.